Continuiamo il nostro studio in Efesini. Hey, Brother Paul, it's quite warm in here. I don't know, maybe that's just me. Efesini. Ma ero l'unico con il, del compleanno. C'è qualcun altro che ha compiuto gli anni da giovedì ad ora? Ok, va bene. Allora, Efesini, capitolo 6. Apprezzerei le vostre preghiere per papà. Ieri era in piedi in sala, poi è caduto così, c'è un periodo di 2 ore che non si ricorda, battuto la testa, ma non è successo niente con quello. Stanno facendo accertamenti, lui sembra che stia bene, vuole tornare a casa eccetera, e ero andato un attimo a portargli la terapia stamani. Lui vorrebbe andare a casa, ma lo vogliono tenere per fare qualche accertamento in più, per vedere come mai ieri ha avuto questa mancanza di memoria e tutto. Quindi se preghiamo per lui, apprezzerei questo. Allora, Efesini capitolo 6, siamo arrivati al versetto 17. Stamani un messaggio molto semplice, è anche molto, diciamo, un concetto molto allegro da considerare, che è l'elmo della nostra salvezza. Leggiamo dal versetto 14 fino al 17. State dunque ritti, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia, avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace. Oltre tutto ciò, prendendo lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, prendete anche l'elmo della salvezza. E poi in seguito vedremo è la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Quindi il prossimo messaggio sarà sulla spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Ma stamani vogliamo considerare l'elmo della salvezza. Il credente, ovviamente, come abbiamo visto già nel versetto 14, è chiamato alla posizione di attenti, state dunque saldi, noi dobbiamo sottoporci, questo significa noi dobbiamo sottoporci alla guida del Signore, ascoltare la sua parola, ascoltare i suoi comandi e agire secondo la sua volontà. E la prima risorsa che abbiamo visto è la cintura della verità. Mi vengono in mente i versetti che avete senz'altro letto insieme stamani in Giovanni capitolo 1, versetto 14, è la parola, si è fatta carne ed ha abitato fra di noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Il Signore è verità e noi siamo chiamati a identificarci con il Signore Gesù Cristo, in contrapposizione alle menzogne del diavolo. Abbiamo già parlato di questo, andiamo avanti. Poi la seconda risorsa è la corazza della giustizia, questo ci dà coraggio, cioè di custodire i nostri cuori. La corazza della giustizia significa che noi dobbiamo vivere una vita retta e una vita retta ci aiuta a avere coraggio nel nostro cammino davanti a battaglie. Mettendolo molto semplice, se il credente si coinvolge nel peccato, toglie il suo potere spirituale, ovviamente. E quindi la corazza della giustizia, noi dobbiamo vivere una vita santa. Proverbi 4:23, custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Poi i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace. Abbiamo detto che il Vangelo è la base sopra il quale il credente sta, no? In piedi, quindi i piedi calzati, il Vangelo è alla base, è la base sopra la quale noi stiamo, è anche quello con cui noi facciamo progressi, no? Avanzamenti. E quindi il Vangelo della pace è la base di tutto ciò che noi siamo da credenti. Mi vengono in mente le parole dell'Apostolo Paolo in Romani capitolo 1 versetto 16, versetto che il Signore ha usato per spingerci anche a venire in Italia con il Vangelo. Io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Queste erano le parole dell'Apostolo Paolo, scritto proprio alla Chiesa a Roma. dicendo che la sua fiducia era nella potenza del Vangelo, non nella sua potenza di poter convincere quelli a Roma quanto più di quegli altri a Corinto, eccetera. Cioè lui non è venuto con la sapienza umana, ma con la potenza di Dio, che è il Vangelo. Poi abbiamo visto lo scudo della fede l'ultima volta, la priorità assoluta della fede quando dice soprattutto, poi la decisione deliberata di avere fede in Dio prendendo lo scudo della fede. Noi dobbiamo decidere di camminare e vivere come uomini e donne di fede. Abbiamo anche detto noi dobbiamo essere uomini di fede, dobbiamo essere donne di fede, dobbiamo crescere i nostri figli nella fede, ma è una decisione ben precisa che noi dobbiamo prendere. Poi la vittoria certa della fede con il quale potete spegnere significa sarete capaci, non c'è dubbio su questo, noi saremo capaci di respingere gli assalti del maligno con la nostra fede, è una vittoria certa. E poi l'avversario insidioso della fede, quando dice nel versetto 16 tutti i dardi infuocati del maligno, e abbiamo visto che quel termine maligno, il maligno non si riferisce necessariamente al diavolo stesso, anche se può riferirsi a lui, ma sono tutti gli ostacoli, sono gli ostacoli che noi troviamo nel nostro cammino spirituale, che senz'altro sono gettati davanti a noi dal diavolo. Comunque ogni ostacolo maligno che noi abbiamo, noi possiamo superare e vincere con lo scudo della fede. E arriviamo alla quinta parte dell'armatura spirituale, l'elmo della salvezza. Il fatto che l'elmo sia collegato al concetto della salvezza ci indica che oltre alla protezione del cuore con lo scudo della giustizia, cioè con la corazza della giustizia, oltre alla protezione del cuore, gli attacchi del nemico sono indirizzati alla gioia e alla sicurezza della nostra salvezza in Cristo. Cioè la sicurezza della nostra salvezza, cioè che siamo salvati eternamente, siamo salvati una volta per sempre, questo deve produrre in noi e produce in noi una gioia. Infatti nella Bibbia vediamo che la salvezza è collegata alla nostra gioia. Ora tra qualche attimo leggeremo qualche versetto a questo riguardo. L'elmo romano, consideriamo un attimino l'elmo romano, chiamato per vari nomi, comunque uno che ho trovato in latino, cassis, per l'elmo di metallo, e galea per quello di cuoio. Nel primo secolo era prominente quello che chiamano l'elmo gallico. Il termine da cui è tradotto qui, il termine greco da cui noi abbiamo la nostra parola elmo, è perikephaleia, ok? La cefalea, la testa, e peri vuol dire che circonda la testa, molto semplice, ok? La parte, l'encefalo è la parte centrale del sistema nervoso contenente cervello, cervelletto, eccetera. Quindi la parte che produce, cioè che protegge, che circonda la nostra testa, il nostro cranio, il sistema nervoso centrale, cioè il nostro cervello, e quindi i nostri pensieri. I nostri pensieri devono essere protetti dalla nostra salvezza che abbiamo, cioè tenendo in mente che noi siamo salvati eternamente, questo deve produrre una gioia nella nostra vita. Allora, nell'elmo romano c'era era costruita in una maniera da non solo proteggere la testa, ma mantenere un campo visivo molto ampio. E quindi sì, c'è protezione, ma non inibiva il campo visivo. Poi c'era i paragnatidi, gli imbottiti, quelli che coprono la faccia, e la paranuca dietro, c'era una parte piatta dietro che copriva le spalle, e poi c'era anche le paraorecchie che non solo proteggevano dai colpi al lato della testa, ma che addirittura amplificavano l'udito e quindi erano come dei piccoli imbuti dove uno poteva udire i comandi dai suoi capi, dai suoi capitani. Quindi era una protezione passiva e costante, e in realtà era disegnata per deviare i colpi alla testa. Era disegnata in modo che se prendeva un colpo veniva schivata via, veniva deviata il colpo. E quindi la testa, il sistema nervoso centrale, era protetta. C'era poi anche una cresta che identificava gli ufficiali nell'elmo romano. Ora, il peccato, abbiamo già detto qualcosa a questo riguardo, il peccato elimina o lotta contro la gioia nella vita del credente e crea dubbi riguardo alla salvezza. Salmo 51, quando Davide si era coinvolto nel peccato, diceva ristaura la gioia della mia salvezza. Lui era salvato, ma si era coinvolto nel peccato purtroppo e quindi aveva perso la gioia della sua salvezza. In secondo Pietro capitolo 1 versetto 9 Paul ha fatto riferimento a questo versetto la settimana scorsa e anche l'altro giorno, e anche Dwight Smith, che quelli che non aggiungono alla loro fede la virtù e tutte quelle altre cose che abbiamo visto quando Dwight ha costruito quella casa, chi non aggiunge alla sua fede queste caratteristiche si dimentica di essere stato purificato. E quindi noi dobbiamo proteggere la nostra mente stando lontano dal peccato, ma il peccato elimina la gioia e crea dubbi. Mentre la corazza di giustizia protegge il cuore, l'elmo protegge la mente da assalti diretti ai nostri pensieri. Il nemico intende togliere la gioia della nostra salvezza attaccando con scoraggiamento e dubbi. Secondo Corinzi, capitolo 11. Seguite attentamente questi versetti. Ma io temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così talora le vostre menti siano corrotte e sviate dalla semplicità che si deve avere riguardo Cristo. Vedi, la nostra salvezza è un concetto semplice e concetto fondamentale della nostra vita. È la cosa più importante che noi abbiamo, è la nostra salvezza. Ma il diavolo vuole attaccare le nostre menti e sviarci dalla semplicità che c'è in Cristo. Guarda, questo versetto è molto importante, ci dà l'intera spiegazione di questo concetto. Quindi noi dobbiamo stare attenti a non permettere che le nostre menti subiscono, che siano sedotte dalla semplicità che è in Cristo. Primo Tessalonicesi 5, versetto 8, ma noi, poiché siamo del giorno, siamo sobri. Ed ecco, essere sobri ha a che fare con la mente, lucida, i pensieri chiari, lucidi. Noi ragioniamo in maniera logica e vera, basata sulla verità. Quindi, ma noi, poiché siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso per l'elmo la speranza della salvezza. Vedi, Paolo fa riferimento a questa stessa immagine quando lui scrive ai Tessalonicesi. E quindi lui dice la speranza della nostra salvezza. Ora dobbiamo ricordarci che il concetto nuovo neotestamentale della speranza non è una speranza incerta. Ma quando parliamo della speranza nel Nuovo Testamento stiamo parlando di una cosa certa. Magari si chiama speranza perché riguarda cose ancora future e quindi si chiama speranza. Ma in realtà questa speranza ci dà fiducia perché è certa. Cioè la nostra salvezza è già certa. Chi ha ricevuto Cristo come proprio Salvatore è già salvato. Il Signore sta lavorando nella sua vita per renderlo sempre più santo, sempre più conforme all'immagine di Cristo, ma un giorno noi vedremo Cristo a faccia e noi saremo mutati interamente e non ci sarà più la battaglia con la carne. E quindi noi stiamo sperando, stiamo aspettando. Ecco, dobbiamo intendere quel termine speranza per quanto riguarda la nostra salvezza associato all'idea dell'aspettare ancora. C'è una parte della nostra salvezza che stiamo ancora aspettando, cioè di essere salvati dalla propria presenza del peccato. E parleremo ancora di questo un po' più avanti. E quindi da notare che la speranza nel Nuovo Testamento significa certezza. E Paolo dice l'elmo della speranza della nostra salvezza, e quindi la certezza della nostra salvezza e la gioia della nostra salvezza sono quei concetti collegati ai nostri pensieri, alla nostra mente. Noi dobbiamo avere le nostre menti protette, che non siano sviate dalla seduzione del diavolo. Ok, la salvezza è la gioia del credente. Nei Salmi e in Isaia, solamente in quei due libri, la gioia o l'allegria per Dio, la nostra salvezza, questi termini qui, che o Dio è la nostra salvezza o Dio la nostra salvezza, viene menzionato più di 100 volte in quei due libri. Quindi la gioia, l'allegria, mi rallegro, eccetera, in Salmi e in Isaia 100 volte viene menzionato. E quindi la nostra salvezza che è in Dio produce nel credente la nostra gioia. Isaia 61, versetto 10, dice: io mi rallegro grandemente nell'Eterno, la mia anima festeggerà nel mio Dio, perché mi ha rivestito con le vesti della salvezza, mi ha coperto col manto della giustizia, come uno sposo che si mette un diadema, come una sposa che si adorna dei suoi gioielli. Allora il giorno del matrimonio è un giorno di gioia. Non c'è un giorno più bello di quello, io credo, nella vita, no? Ci sono magari la nascita di un figlio, l'unico che si può paragonare alla gioia che c'era il giorno del matrimonio, tanta festa, il vestito, l'attesa, gli ospiti, è un momento gioioso. E qui viene descritto, usano i termini associati al giorno del matrimonio, con la gioia della nostra salvezza in Cristo. Noi siamo stati salvati eternamente. Cosa c'è di più importante di quello per il credente? Io credo non c'è null'altro più importante. Zaccaria 9:9. Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme, ecco il tuo re viene a te, egli è giusto e porta salvezza, umile e montato sopra un asino, sopra un poledro d'asina. E quindi la gioia, l'allegria, esultare, per quale motivo? Per la nostra salvezza. E quindi quando Paolo dice nel versetto 17 prendete anche l'elmo della salvezza, noi dobbiamo rallegrarci nella salvezza che Dio ci ha fornito in Gesù Cristo. È un concetto, ho detto all'inizio, molto semplice. Luca 10, versetto 2, tuttavia, quando, questo è meraviglioso, Gesù parla con i suoi discepoli. Loro stanno tornando dal loro ministero, lui li aveva dotati di potenza di Spirito Santo, al punto che anche gli spiriti erano soggetti a loro. Immaginate che potenza. E Gesù dice: tuttavia non vi rallegrate del fatto, loro si rallegravano, dicevano: Signore, anche gli spiriti sono soggetti a noi. Lui dice: non vi rallegrate del fatto che gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto, grande enfasi, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Ora qui non c'è scritta la parola salvezza, ma il fatto che i nostri nomi sono scritti nei cieli significa noi siamo salvati eternamente. E Gesù dice, aspetta, altre 8 volte nel Nuovo Testamento viene menzionato il libro della vita, dove viene scritto il nome del credente. Dio tiene conto di chi ha riposto la propria fede in Cristo come proprio Salvatore. Gesù afferma, ed ecco, che la certezza della propria salvezza è più utile, è motivo di maggior gioia di qualsiasi altro potere spirituale. Il fatto che io sono salvato eternamente è la cosa più meravigliosa che mi sia mai accaduto nella vita. La mia esistenza è eterna. Esiste a motivo della salvezza che ho in Cristo, che Lui mi ha donato. Poi tra qualche attimo considereremo alcune verità riguardo alla salvezza. Salmo 18, versetto 2, l'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo. Vedi le immagini che lo Spirito Santo usa sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento riguardo alla nostra salvezza. Qui lo scudo, la fortezza, la potenza, il mio scudo, la potenza della mia salvezza, il mio alto rifugio. E quindi il salmista ha grande fiducia perché Dio è il suo salvatore. Se Dio ci ha salvati eternamente, cos'altro può accaderci? Questo ci deve dare fiducia nel nostro cammino quotidiano. Salmo 20, versetto 5, noi canteremo di gioia nella tua liberazione e alzeremo le nostre bandiere nel nome del nostro Dio. Perché? Per la sua liberazione, ok? Quindi la sua salvezza. Ora, arriviamo al punto del messaggio. Tenendo in mente la verità della nostra salvezza, noi godremo la gioia e il coraggio che viene dalla sicurezza in Cristo. Questo è il punto dell'elmo della salvezza. Tenendo in mente le verità riguardo alla nostra salvezza, noi godremo la gioia e il coraggio che viene dalla sicurezza in Cristo. Consideriamo ora qualche verità riguardo alla salvezza. In realtà io ho una serie di messaggi, una serie di studi sull'argomento la salvezza è, due punti. E poi sono tre o quattro messaggi che ho dato sotto quell'argomento. Molto semplice, l'ho predicato anni fa e ho tratto solamente qualche mezza pagina. Lì sono sei pagine di appunti, quindi state tranquilli. Ma sull'argomento della salvezza potremmo parlare per settimane, perché la salvezza è veramente un concetto enorme, è tutto il piano di Dio riguarda la nostra salvezza. Allora, innanzitutto vogliamo sottolineare questo fatto. La salvezza è Gesù. La salvezza si trova unicamente in Gesù. Ora, io non ho tutti questi versetti stampati sul mio foglio e quindi dovrete sfogliare, io devo sfogliare, seguite con me Luca 1, leggiamo Luca 2, 30, Luca 2, versetto 30. Quando, dopo la nascita di Gesù, quando i genitori di Gesù lo portano nel Tempio per dedicarlo al Signore, qui Simeone dice, lui canta, lode al Signore, tenendo in braccio il bambino Gesù appena nato, e lui esulta l'Eterno, qui dice, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Stiamo parlando dell'elmo della salvezza. La salvezza è una persona, è Gesù. La salvezza è in Cristo. Luca capitolo 3, versetto 6, dice, e ogni questo è nella predicazione di Giovanni Battista, lui sta dichiarando di essere lui il precursore del Signore Gesù Cristo, del Messia, e lui sta citando l'Antico Testamento e qui dice, e ogni carne vedrà la salvezza di Dio, sta facendo riferimento al Signore Gesù Cristo. Ogni carne vedrà la salvezza di Dio, la salvezza è Gesù, la nostra salvezza è legata a Lui. In Luca capitolo 19 versetto 9, dove Zaccheo viene salvato, e qui dice Gesù è in casa di Zaccheo, versetto 9, Gesù gli disse, oggi la salvezza è entrata in questa casa. Quindi Gesù sta dicendo a Zaccheo che lui è la salvezza. Sì, la salvezza eterna è venuta nella vita di Zaccheo, ma è venuto perché Gesù è entrato nella casa di Zaccheo. E Zaccheo ha ricevuto non solo Gesù in casa sua, ma Gesù nella sua vita per fede, e quindi la salvezza è legata a Gesù. Gesù è salvezza. Atti capitolo 4, versetto 12, poco dopo l'ascensione di Gesù, c'è Pietro, un versetto che viene citato spesso nell'evangelizzazione, versetto 12, e in nessun altro vi è salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Gesù Cristo è il nome che Dio ci ha fornito per essere salvati. La salvezza è nella persona di Gesù. Primo Giovanni 5, versetto 11, e la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. L'abbiamo citato durante il meeting. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Dio ha provveduto per la tua salvezza in Gesù Cristo. Noi dobbiamo credere in Lui per essere salvati. Apri a Giovanni capitolo 20, Giovanni capitolo 20, versetto 31. Il versetto 30 deve essere letto insieme al 31. Or Gesù fece ancora molti altri segni in presenza dei suoi discepoli, che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. La salvezza è in Gesù. La salvezza non è legata alle tue buone opere, la salvezza non è legata alla tua chiesa, non è legata a un'altra chiesa, la salvezza è unicamente in Gesù Cristo. Poche settimane fa, questo sembra un concetto molto banale, ok Frank, ma noi siamo credenti, puoi andare avanti, dacci qualche cosa di importante, no, da considerare. Ma 2 settimane fa è entrata una persona qui del quartiere, è rimasto 15 minuti e poi è andato via. Ha parlato con un'altra persona della chiesa, dopo ha detto: io sono stato lì dentro, ma non hanno menzionato una volta la Madonna. Sì, infatti, noi non abbiamo menzionato la Madonna, perché la Madonna, pur essendo una sorella in Cristo, da imitare la sua fede, da seguire per la sua fede, ma la Madonna non c'entra nulla con la nostra salvezza. Ma non è questo che viene insegnato nella Chiesa, ok? La Chiesa, fra virgolette, la Chiesa romana. Quindi, quello che sto dicendo è molto importante, perché è contrapposto a tutte le religioni del mondo. La salvezza è in Gesù Cristo. Potremmo citare dozzine, dozzine, centinaia di versetti a questo riguardo. Giovanni 14, 6, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, l'esclusività di Gesù Cristo. Quindi, quando Gesù, in Giovanni 19, versetto 30, dice che ebbe, dopo aver preso l'aceto, disse: è compiuto. La nostra salvezza è stata pagata completamente nel sacrificio di Gesù Cristo e non esiste in nient'altro. Ora, chiudiamo questo punto. Abbiamo detto, la salvezza è in Gesù, ma la salvezza è un dono. Romani capitolo 6, versetto 23, infatti il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Attenzione, c'è un filo di teologia che viene promosso e sta trovando un po', diciamo, un po' di progresso in Italia in questi ultimi anni, che qualcuno dice: uno non può credere se non gli viene donato il dono della fede. Attenzione, questa è falsità. La fede non è il dono di Dio, la vita eterna è il dono di Dio. Attenzione, perché sotto il nome di Cristo stanno dicendo che Dio deve prima donarci la fede per poter credere in Cristo. Questa è una falsa dottrina, ok? Il dono di Dio è la vita eterna, è scritto qui. Non c'è scritto che la fede è il dono, la salvezza è un dono. Stiamo parlando dell'elmo della salvezza. La salvezza si trova in Gesù Cristo. La salvezza è un dono. Efesini 2:8. Infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede. Ciò non viene da voi. È il dono di Dio. La salvezza è un dono. La salvezza è una decisione. Giovanni 1:12. Ma tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome. Non sarai salvato finché non hai deciso di ricevere Cristo come tuo personale salvatore. A quel punto diventi non solo salvato, ma sei adottato nella famiglia di Dio. Dio ti dà l'autorità di diventare suo figlio. Ma la salvezza non è una cosa che viene piano piano nella tua vita. Forse la conoscenza della verità può venire piano piano nella tua vita. Ma la salvezza è una cosa che accade in un momento quando tu decidi di ricevere Gesù Cristo come tuo personale salvatore. E qui Gesù dice a tutti coloro che lo hanno ricevuto, e gli ha dato, Giovanni dice questo, riguardo a Gesù. Allora, la salvezza è una decisione, Romani 10:13. L'avete sentito citare centinaia di volte. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Se tu non hai mai deciso di ricevere Gesù Cristo come tuo personale salvatore, non sei salvato. Perché la salvezza è in Cristo, sì, ma la salvezza è una decisione che avviene una volta per sempre nella tua vita. Devi decidere. Decidere di accettare Cristo come tuo personale salvatore, perché senza di lui non sarai mai salvato. Apocalisse 3:20, ecco, io sto alla porta, parole di Gesù, e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Accettare Gesù Cristo, decidere di ricevere Cristo come tuo personale salvatore, è semplice come aprire una porta a Gesù per entrare nella tua vita. È semplice come bere un bicchiere d'acqua. In Apocalisse capitolo 22 versetto 17, lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ode dica vieni, e chi ha sete venga, e chi vuole prenda il dono dell'acqua della vita. Decidere di essere salvati è semplice come aprire la porta a Gesù nella tua vita. È semplice come prendere un bicchiere d'acqua se sei assetato di quello che Gesù ha da offrirti, che è il perdono dei tuoi peccati, che è la salvezza eterna. È così semplice, ma richiede una decisione. Una persona che è disidratata e non decide di bere, rimane disidratato e soffrirà le conseguenze. Ma uno decide, sì, io ho bisogno dell'acqua, prende e beve. Questa è la semplicità della salvezza in Cristo, e questa è la cosa a cui Paolo sta facendo riferimento quando dice io temo che il diavolo con la sua astuzia vi inganni e vi trascini via dalla semplicità che è in Cristo. La salvezza è in Cristo, la salvezza è un dono, la salvezza è una decisione e la salvezza è una liberazione dalla condanna. Giovanni capitolo 5, versetto 24. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, possiede vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. La salvezza è una totale liberazione dalla condanna a motivo del nostro peccato. Se tu ricevi Gesù Cristo come tuo personale salvatore, se hai ricevuto Cristo come tuo personale salvatore, sei passato dalla morte alla vita e non verrai più in giudizio, perché sei salvato eternamente, perché la salvezza è una totale liberazione. Romani 8. Versetto 1, avevo detto all'inizio è un concetto semplice. Io non vi ho citato un versetto che voi non avete già sentito. Ma questi concetti devono rimanere in mente, no? Per circondare il nostro cervello, per aiutarci a rimanere pieni di gioia e fermi nella certezza della nostra salvezza. Romani 8, or dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Chi cammina secondo lo Spirito equivale al credente. Ok? Allora il problema, il dubbio entra, abbiamo parlato del dubbio, il dubbio entra quando c'è peccato nella vita del credente. Ok? Peccato nella vita del credente crea un problema, ma non toglie la salvezza. Non toglie la salvezza. Non ci deve essere, non è una licenza di peccare, ovviamente, Romani capitolo 6 è molto chiaro su questo. Ma il peccato nella vita del credente crea tanti problemi, ma non toglie la salvezza. Come i miei figli che mi disobbediscono non li fa smettere di essere i miei figli. C'è la disciplina nella vita dei miei figli che mi disobbediscono. Ebrei capitolo 12 è chiaro su questo. Che chi è il figlio di Dio, chi è salvato, è disciplinato da suo padre, cioè il Signore. E Dio castiga tutti i figli che egli gradisce. Voi noterete che io non prenderò a sculaccioni i vostri figli quando disobbediscono. Pretendo che i genitori correggano i loro figli. Ma io i miei figli l'ho corretti. E Dio corregge i suoi figli. Ora, essere credente, il problema del credente è questo, che purtroppo noi a volte pecchiamo. E purtroppo spesso non è a volte, è spesso. Ma questo non toglie il fatto che il Signore ci ha fatto passare dalla morte alla vita e non verremo mai più in giudizio per il nostro peccato, perché Gesù Cristo ha pagato per i nostri peccati eternamente. Sì, è possibile che il credente davanti al tribunale di Cristo sarà giudicato per le opere che ha fatto nella carne da credente e lì subirà una perdita, ma non c'entra niente con la perdita della salvezza. Subirà una perdita dei premi che riceverà al tribunale di Cristo. Secondo Corinzi capitolo 3, no, primo Corinzi 3 e secondo Corinzi 5 parlano del tribunale di Cristo, che non ha nulla a che fare con il giudizio del gran trono bianco. Mi state seguendo o vi sto confondendo? Voi capite, voi già sapete queste cose. Allora, la salvezza è una liberazione totale dalla condanna. Numero 5, la salvezza è una certezza. La salvezza avviene nel momento che uno decide di affidarsi a Cristo nel suo cuore. Romani 10, tornando a Romani 10, abbiamo già citato il versetto 13, ma sotto un altro aspetto vogliamo considerare Romani 10 versetto 10, e questo è il punto: la salvezza è certa. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si confessa per ottenere salvezza. Quindi quando uno ha creduto in Gesù Cristo per essere salvato, nel suo cuore sarà salvato. Versetto 9 volevo leggere, non il 10. Poiché se con la tua bocca avrai confessato il Signore Gesù e nel suo cuore avrai creduto che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Questo è il versetto che volevo citare. Cioè, la salvezza è certa. Primo Giovanni 5. Primo Giovanni 5. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché crediate, continuate a credere nel nome del Figlio di Dio. Cioè Giovanni scrive la sua prima, e cioè il suo Vangelo e la sua prima epistola con uno scopo che è di dimostrare che Gesù Cristo è il Figlio di Dio e affinché noi crediamo nel suo nome per ottenere vita eterna. Questo è lo scopo del Vangelo di Giovanni e la prima epistola di Giovanni. E qui Giovanni conclude la sua epistola dicendo: ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio affinché sappiate che avete la vita eterna. Si può sapere di essere salvati? Assolutamente sì. Se hai riposto la tua fede in Gesù Cristo e non stai sperando in qualunque altra cosa, puoi essere certo della tua salvezza. Numero 6, la salvezza è completa nel passato, presente e futuro. Romani capitolo 5. Romani 5. In realtà incomincia con il versetto precedente, Romani 4, 25. Il quale, riferendosi a Gesù, è stato dato a causa delle nostre offese. Quando dice è stato dato, sta parlando del suo sacrificio. È stato dato lui come sacrificio vicario per noi, cioè al nostro posto. Il quale, Gesù, è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. In questo versetto abbiamo la cancellazione dei nostri falli e l'aggiunta della giustizia di Cristo a nostro favore. Quindi Dio non solo ci vede completamente perdonati da quello che noi abbiamo fatto, ma ci vede addirittura con la giustizia di Cristo accreditato al nostro conto spirituale. Ed ecco, arriviamo al prossimo versetto, Romani 5:1. Giustificati dunque per fede, cioè essendo giustificati per fede, giustificati significa essere dichiarato di essere giusto. Ma se tu vedi Frank Maietta dirai, ma Frank non mi sembra proprio giusto, sempre. No, non lo sono. Ma grazie a Dio io non vado in cielo per la mia giustizia, perché non basterebbe. Ma io sono in cielo a motivo della giustizia di Gesù Cristo, che è stato accreditato al mio conto. E questo è vero anche per tutti quelli che si affidano a Cristo come personale salvatore. Essendo giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Questa è una cosa completa nel passato. La salvezza è compiuta al momento che tu riponi fede in Lui. Non devi aggiungere null'altro alla tua salvezza e non sarà mai tolta. Quindi siamo stati salvati dalla colpa del nostro peccato nel passato. Siamo salvati dalla potenza del peccato nella nostra vita oggi e saremo un giorno salvati dalla presenza del peccato un giorno in futuro. Giovanni capitolo 14, Gesù dice ai suoi discepoli prima di andare alla croce: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio, credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto, e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Un giorno noi saremo salvati non solo dalla condanna del nostro peccato, non solo dalla potenza del peccato nella nostra vita ora, ma un giorno saremo salvati dalla presenza del proprio peccato in futuro. Questo è motivo di gioia, di gioia. Sì, per ora siamo ancora in contatto con le cose mondane del mondo e purtroppo noi falliamo troppo spesso. E questo è motivo di scoraggiamento quando io penso ai miei fallimenti. Mi scoraggio e a volte mi vengono i dubbi: ma come può un credente, se tu sei veramente salvato, come puoi fare o pensare una cosa del genere? Queste sono le accuse del diavolo. Ma la nostra speranza è che un giorno noi saremo salvati anche dalla presenza del peccato. Non ci sarà più lotta. E io credo che non sono l'unico che viene scoraggiato dal proprio peccato. Io conosco la maggior parte di voi e so che anche voi siete peccatori. Vi conosco. Sono sicuro che il vostro peccato vi scoraggia e potrebbero causare dei dubbi nella tua mente, ma il Signore vuole che noi indossiamo l'elmo della nostra salvezza, che produce gioia e sicurezza. La salvezza è eternamente sicura. Il numero 7, Giovanni 10:28, Gesù dice: io do loro la vita eterna e non periranno mai. Quanto dura la vita eterna? Qualcuno? Per sempre. Quindi la salvezza è eternamente sicura. Io do loro la vita eterna e non periranno mai, nessuno le rapirà dalla mia mano. Salmo 62, 2, lui solo è la mia rocca, è la mia salvezza, egli è il mio alto rifugio, io non sarò mai smosso. Ebrei 7:25, per cui egli può anche, cioè è capace, può anche salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. La tua la sicurezza eterna della tua salvezza non dipende dalla tua perfezione, ma dipende dalla vita di Gesù Cristo. Lui è morto per i nostri peccati, risorto e vive in eterno per intercedere per noi. E quando Gesù smette di intercedere per te, allora sarai in pericolo. Ma siccome lui non smette mai di intercedere per te, tu sei pienamente salvato. E questa è la certezza che noi abbiamo nella salvezza in Cristo. E l'ultimo punto, la salvezza è motivo di gran gioia. Apri a Primo Pietro. Primo Pietro, vi ho detto all'inizio, è un messaggio molto semplice. Ma se Dio, nella conclusione della sua lettera agli Efesini e a noi ovviamente, se lui include questi 7 concetti spirituali, per dire questi 7 concetti spirituali sono la chiave per la tua vittoria nelle battaglie spirituali, noi dovremmo considerarli, dovremmo conoscerli, dovremmo tenerli in mente. E l'elmo della salvezza produce in noi gioia e sicurezza. La salvezza è motivo di gran gioia. Primo Pietro 1, versetto 3. Pietro dice: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore, del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio mediante la fede siete custoditi. Non è la potenza tua che ti tiene custodito nella salvezza, ma è per la potenza di Dio che noi siamo salvati, per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. E guarda il versetto 6, a motivo di questo voi gioite, anche se al presente per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti da varie prove. Quindi, nonostante le varie prove che noi affrontiamo nella vita, nel caso loro era persecuzione, erano vere prove. Non stiamo parlando di caro bollette, stiamo parlando di persecuzioni, stiamo parlando di pericolo di vita. Ma loro si rallegravano, gioivano grandemente nella loro salvezza che era riservata per loro, una eredità incorruttibile, custodita dalla potenza di Dio. Ehi, tutto questo protegge la mia mente, tutto questo guida i miei pensieri. Davanti alle prove che noi affrontiamo nella vita, io posso rallegrarmi per la salvezza che Dio mi ha provveduto. È la cosa più importante che noi abbiamo da credenti, è la nostra salvezza. In conclusione, senza dubbio, il mondo è pieno di battaglie. Il credente è sicuro nella sua salvezza, ma deve avvalersi del beneficio della consapevolezza della sua salvezza. Tenendo in mente la verità della nostra salvezza, noi godremo la gioia della nostra salvezza e il coraggio che viene dalla sua sicurezza. Se non sei certo della tua salvezza, ricevi Cristo oggi una volta per sempre e puoi godere anche tu della gioia che Dio ci fornisce semplicemente in Cristo. Preghiamo insieme. Signore, grazie.